Oltre Lago, la radio che legge i libri per te. Iniziamo la lettura. Viale Neri per sempre, di Cristiano Cavina. Qualcuno aveva staccato un pezzo di cielo, l'aveva gettato in una pozzanghera in mezzo a Viale Neri. Dentro ci galleggiavano una manciata di stelle. Io ero dietro una siepe nel giardino del conte Sorniani, guardavo un po' la pozzanghera e un po' il totem. Noce ci faceva la guardia. Il totem era il pilastro di cemento all'ingresso delle case popolari. Vedevo anche la finestra di casa mia, la luce era accesa e sarei dovuto rientrare prima che si fosse spenta. Avevano catturato tutti, tranne me, ma questa volta magari riuscivo a fregarli. Dovevo solo aspettare che Noce si stancasse di fare la guardia al totem e si decidesse ad andare dalla sua amorosa a darsi un bacio in bocca. Ma soprattutto dovevo stare attento a Galera. E allora restavo nascosto dietro la siepe, respiravo piano, guardavo le stelle che galleggiavano nella pozzanghera. Galera mi odiava. Non so perché accettavamo di giocare a guardie e ladri con i fumogeni. Non c'era niente di male a giocare a guardie e ladri. Fra di noi lo facevamo spesso, ma con loro non so perché ci giocavamo. Facevano sempre le guardie e noi sempre i ladri. E forse perché Galera non si perdeva una puntata di T.J. Cooker. Mia mamma non me lo faceva guardare perché diceva che erano porcherie e preferiva che stessi fuori a giocare a pallone. Ma la mamma di Galera a lui non diceva niente. Sua mamma non lo sgridava mai, neanche se faceva tardi e mangiava. Delle volte sul pianerottolo si sentiva la voce di Galera che le rispondeva. Beh, se avessi provato a rispondere così a mia mamma, sarei volato giù dalla finestra in un batter d'occhi. A volte la sgridava anche. Era l'unica persona che conoscevo che sgridasse sua madre. Vabbè, tranne Gino, del palazzo di fronte. Ma Gino era grande e sua mamma una vecchietta che ne combinava di tutti i colori e ogni tanto quando le combinava troppo grosse arrivava una macchina dell'ospedale e se la portava via. Galera era mio vicino di casa, ma io avevo imparato a evitarlo, solo che poi accettavo di giocare a guardie anche se c'era lui, non lo so perché. E quando un ladro veniva catturato nel guardie e ladre dei fumogeni doveva essere picchiato. E l'unica maniera di salvarsi era toccare il totem prima che ti prendessero. Beh, non so proprio perché ci giocavamo. Nessuno c'era mai riuscito a salvarsi, tranne una volta Peter Cammello, ma era dovuto star nascosto tutta la notte e aveva fatto totem la mattina dopo, che in giro c'erano solo le vecchiette che andavano a fare la spesa e Mirkri lo spazzino, ed era rimasto lì, con la mano sulla colonna delle case popolari, mezzo congelato. Io lo so. Perché quando la mattina sono venuti a prenderlo i carabinieri, hanno fatto un gran trambusto e mi sono svegliato. Sì, perché sua mamma l'aveva chiamati perché non era tornato a casa. Si era nascosto così bene che neanche le guardie vere lo avevano trovato. E poi i fumogeni lo picchiarono perché in caserma sua mamma aveva detto che noi giocavamo a fare i ladri con i ragazzi più grandi. La mamma di Peter aveva detto ai carabinieri che forse i ragazzi più grandi ci picchiavano. Forse, aveva detto. Ogni tanto, ma che, le prendevamo sempre le botte. Io non sapevo più cosa raccontare a mamma quando tornavo a casa ammaccato. E quello che mi scocciava di più non erano le botte, ma fare la figura del rincoglionito con lei. Eh sì, la figura del rincoglionito, perché secondo mia mamma la facevi quando uno ti domandava qualcosa e te boccheggiavi come un pesce prima che la risposta ti uscisse dalla bocca. Quando tornavo a casa da quei guardi e ladri e lei mi chiedeva cosa mi fosse capitato, facevo la figura del rincoglionito, boccheggiavo e poi saltava fuori che cadevo dalla bicicletta, che cozzavo contro un palo della porta ogni volta che mi tuffavo o scivolavo dalle scale dell'altare ogni volta che servivo il rosario. Insomma, non era molto orgogliosa di me. Però giocavamo a guardi e ladri coi fumogeni ogni volta che ce lo chiedevano. Vabbè, che comunque probabilmente ci avrebbero picchiato lo stesso. Ogni tanto tirava il vento e faceva tremare le stelle nella pozzanghera. Mi stavano quasi ipnotizzando. Avevo paura che uscisse fuori il conte Sorniani. Da quando era morta la contessa ci odiava. Ma la contessa ci adorava. Ci faceva le merendine quando stava abbastanza bene e ci regalava anche dei cappotti a Natale, alcune volte. E ci faceva però promettere di non dirlo ai nostri genitori. Non ho mai capito perché. Erano dei bei cappotti, anche se puzzavano di naftalina. Rigo, che era passato con ottimo in quarta, diceva che forse non voleva mettere in imbarazzo le nostre mamme. Ma io non capivo. Erano dei bei cappotti nonostante la naftalina. E al massimo dovevamo essere imbarazzati noi, perché erano cappotti da femmine, anche se tenevano caldo ed erano un po' stretti. E quando andavi in giro con quei cappotti dovevi sempre camminare alla svelta, perché se uno dei fumogeni ti vedeva, ti prendeva in giro fino a farti sanguinare. Però facevano caldo, questo sì. Dovevo guardarmi anche dal conte Sorniani, oltre che da Galera, e non dovevo sottovalutare gli altri fumogeni. Spartaco, anche se non era il più cattivo, era pericoloso più degli altri, perché era grosso, come un furgoncino, e quando ti dava gli schiaffi, ti faceva sentire il vento nelle orecchie. Una volta, mentre guardavo che giocava a calcio alla palestra, mi aveva tirato una pallonata in faccia che mi aveva fatto cadere i due denti qua davanti, quelli di sopra. Non l'aveva fatta apposta, però era pericoloso. A mamma avevo detto che ero inciampato nel marciapiede e che avevo sbattuto contro il cassonetto del rusco. Poi c'era Spadino, che ti dava le ginocchiate nelle cosce a tradimento. Era uno dei più cattivi. Viveva con sua zia, che lo chiamava Cattiveria. Era piccolo, magro, girava in bicicletta sempre facendo l'impennata e dicevano che riusciva ad andare da casa sua in piscina senza mai poggiare la ruota. A Spadino dovevi starci attento perché cercava sempre di beccarti di sorpresa. E poi c'era Maraffo, che era ignorante, che puzzava. E poi c'era Calimero, Ninni, tutti quanti cattivi. Ma soprattutto Galera. Lui era il peggiore. Noce non si decideva, fumava, gironzolava davanti al totem, era freddo e dalla bocca gli usciva più fumo del solito. Le stelle erano ancora nella pozzanghera. Io ascoltavo ogni scricchiolio del giardino, ogni rumore della strada. C'ero rimasto solo io. La luce in casa era ancora accesa. Dovevo tornare prima che mamma andasse a letto, altrimenti le avrei prese anche da lei. Possibilissimo. Il conte Sorniani odiava anche Galera, i fumogeni, però a loro non diceva più niente. Una volta quelli avevano fatto più cagnara del solito ed era uscito a sgridarli come sa fare lui, ma Galera gli aveva risposto male. La contessa era morta da una settimana e Galera doveva avergli detto qualcosa di brutto della povera contessa. Non si sa perché aveva detto quelle brutte cose contro una persona che lì non c'era. Mamma mi ha sempre detto che non sta bene fare così. La contessa era già nella sua bella tomba bianca al cimitero giù alla Storta. Da Viale Neri alla Storta c'era più di un chilometro. Anche se Galera avesse urlato, lei non avrebbe potuto sentirlo. Il conte aveva cercato di dargli un pugno e Galera s'era riparato con le mani, s'era rotto un dito, gliel'avevano steccato. E Galera era molto felice di avere il dito steccato, lo metteva sempre sotto il naso a tutti, comunque. Una notte diedero fuoco al bidone del rusco del conte Sorniani e per poco non aveva preso tutta la casa a fuoco. Aveva detto mia mamma che non s'era mai saputo chi era stato, però da quella volta il conte non ha più detto niente a Galera. E Galera non ha più detto niente al conte Sorniani. Dio boh, quando lo prendo lo apro in due. Ninni. Gli altri ridevano. Stavano venendo giù dal campo de tennis. C'era anche Galera, lo avevo sentito. E quando rideva sembrava la porta del mio cabinetto. Cigolava. Cercavo di non pensarci e guardavo Noce, che gli faceva dei gesti. Quelli che usavano loro per dire che si erano rotti i cosi. Era un buon segno, forse voleva andare dall'amorosa. E Galera aveva smesso di ridere appena gli era arrivato vicino. Quei due mi sa che non andavano più tanto d'accordo. Noce non veniva più tanto spesso a fare la guardia. Preferiva andare dietro la palestra, a darsi baci in bocca con l'amorosa. Galera invece non andava più dietro la palestra a fumare con gli altri la sera, e quando il pomeriggio loro erano da qualche parte a fare le loro cose e arrivava Noce con la sua amorosa, Galera se ne andava da qualche altra parte. Io l'avevo visto una volta. Camminava più storto del solito. Almeno la luce era ancora accesa. Che poi, ma chi avrei dovuto liberare? Gli altri li avevano presi tutti. Albo lo avevano acciuffato dietro al camion del segantino dopo un minuto. Donna s'era arreso, appena Maraffo e Ninni gli erano passati a 50 metri, anche se aveva trovato un bel buco dietro la cuccia del cane della vedova Morigi. S'era alzato, con le mani sopra la testa, e aveva urlato che s'arrendeva come un soldato giapponese nei film di guerra. E loro, anche a quel punto, avevano fatto fatica a capire dove s'era cacciato. A Peter gli erano dovuti correre dietro per mezzo viale, e Calimero poi era riuscito a fargli lo sgambetto. L'avevano strapazzati lì, davanti al totem. Ma chi avrei poi dovuto salvare? Come al solito, gli altri, appena finito, se n'erano andati a casa a piangere per i fatti loro. Non m'avrebbero mai sentito da casa, anche se fossi riuscita a urlare il più grande liberi tutti del mondo. Mamma era ancora in piedi. Da quando era morto Nando, non riusciva più ad andare a letto presto. Ma mamma non è sposata. Io non ho babbo. Nando era il suo uomo. Non mi piaceva sentirlo dire dai vecchietti quando stavano a spettegolare sulla panchina davanti all'ambulatorio del dottor Laporta. Ero io, l'uomo di mia mamma. Nando la portava a mangiare fuori ogni tanto, ma non spesso, perché lei non voleva lasciarmi solo a casa. A me piaceva stare solo in casa quando mamma andava a fare la spesa o qualche lavoretto, però non mi piaceva stare solo in casa quando lei andava a mangiare fuori con Nando. Stavo sempre sveglio. Aspettavo. Quando succedeva e ogni macchina che entrava in cortile, io andavo a sbirciare alla finestra, anche se sapevo subito dal rumore se erano loro o no, ma avevo paura di sbagliare, così controllavo. Il tempo era così lungo quando lei era fuori con lui. Nando aveva una 127 gialla, sempre tirata a lucido, faceva il taglialegna e il camionista. Era morto da un anno all'ospedale. Mia mamma aveva pianto tanto, era la prima volta che l'avevo vista piangere. Capitava che iniziasse a piangere nei posti più strani, senza motivo. Una volta anche in comune, quando ci avevano aumentato l'affitto ed eravamo andati a spiegare che non sapevamo come pagare. Un signore del comune aveva detto: «Mi dispiace, è così che va la vita». E lei si era girata verso la finestra e si era messa a piangere. Non mi era piaciuto quel periodo, per niente. Adesso non piangeva più, però non riusciva a prendere sonno presto. E da dietro la siepe guardavo la luce di casa, accesa, e sapevo benissimo cosa stava facendo là dentro. Si rigirava, una tazza di tè caldo nelle mani, e ci guardava dentro. Ogni tanto la muoveva e guardava le onde minuscole che si formavano, oppure mescolava senza fare attenzione, anche se lo zucchero doveva esserci sciolto da un pezzo, e guardava dentro la tazza, come se qualcosa di importante dovesse prima o poi venire a galla dal fondo e lei potesse non accorgersene in tempo. Comunque la luce era ancora accesa, però dovevo darmi una mossa. Noce stava dicendo che si era stancato. Mona e Calimero ridevano perché sapevano anche loro che voleva andare dall'amorosa. Galera stava zitto, guardava a terra, s'era accesa una sigaretta, faceva freddo anche per lui e sputava fuori fumo come un drago. Io il fumo che facevano i miei respiri cercavo di buttarlo dietro la siepe. Avevamo dato una mano alla contessa a pulire il giardino prima che con un camion putassero la siepe già fatta. Lei ci aveva dato delle zappe piccole, noi avevamo passato tanti pomeriggi a cavare le erbacce, i sassi e a fare il buco per le radici. Dopo ci aveva fatto la cioccolata calda. Io non l'avevo mai bevuta prima, anche se mia mamma poi mi aveva detto che da piccolo ne avevo bevuta un po' alla festa di Sant'Antonio. Disse che mi aveva dovuto portar via da tanto, che strillavo, perché spaventavo gli animali che aspettavano la benedizione dell'arciprete. Mi ero bruciato e disse che dopo non volevo mai più berla. Nascondevo il mio fumo nella siepe Mi piaceva. Il conte non era ancora così quando preparavamo il giardino per la siepe. Parlava poco, però non sgridava. Continuava a fare le sue cose, metteva a posto i mobili vecchi in cantina. Fumava i sigarini, quelli che puzzavano. Li fumava piano piano, non s'arrabbiava anche se noi ridevamo forte, nemmeno se la contessa gli diceva che con quel fumo ci faceva male, che poi non era proprio vero, puzzava solo. A un certo punto si sono accesi i lampioni del viale e la loro luce si è mangiata le stelle a mollo nella pozzanghera. I fumogeni non avevano più voglia di cercarmi. Galera fumava a rotta di colla e guardava storto Noce che stava raccontando agli altri qualche cosa sulla sua amorosa e dietro la siepe si sentiva benissimo. Sembrava che la sua voce rotolasse sull'asfalto. Un merlo aveva cominciato a fischiare da qualche parte del giardino. Non fischiava male, era un merlo buono, come dicono i vecchi. L'amorosa di Noce gli aveva fatto vedere le tette e gliele aveva anche fatte toccare. Ma Raffo e Spartaco erano tutti piegati in avanti verso Noce. Galera si stava arrabbiando. Lo riconoscevo subito quando si stava arrabbiando. Iniziava a rosicchiare l'aria. La faceva passare fra i denti. A quella faceva uno strano sibilo, come ad un serpente a sonagli. Forse perché li aveva quasi tutti cariati. Anch'io avevo qualche dente cariato. Ero andato dal dentista una volta a Bologna col treno e la mia mamma. E poi dopo non ci sono più andato. Una volta ho sentito mamma che ne parlava con Lina del piano di sopra e diceva che per andare dal dentista ci volevano due lavori. Lo aveva detto con lo stesso tono dell'impiegato del comune quel giorno che ci avevano aumentato l'affitto e lei si era messa a piangere, tanto che a me era sembrato che dicesse mi dispiace, è così che va la vita. Erano cose di dottori comunque, di quelle che non puoi capire finché non hai dei bambini. Galera si stava arrabbiando, sibilava, fumava, stava diventando un drago. La luce dei lampioni appiccicava sull'asfalto la sua ombra, era affilata come un coltello. Noce parlava ancora di quelle tette e gli altri sembrava che le stessero vedendo anche loro, da tanto che erano attenti. Io avevo visto solo una volta delle tette vere. Quelle finte no, perché avevamo già rubato dei giornaletti giù all'edicola di via Roma e li avevamo quasi consumati a forza di guardarli, ma quelle vere le avevo viste solo una volta. La contessa stava già poco bene. Le vecchiette dicevano che aveva un male cattivo e quando hai il male cattivo diventi sempre più magro, perché lui mangia quello che dovresti mangiare te e poi vai in ospedale e torni con la pelle gialla, senza capelli. La contessa era tornata dall'ospedale con la pelle gialla e un foulard in testa, come quello dei pirati. Sembrava la siepe in inverno. Comunque la contessa stava poco bene. Io ero passata a salutarla con la bomba in donna perché quel pomeriggio dovevamo partire per una spedizione a Monte dei Pini a cercare le schegge che aveva lasciato la guerra. Il conte stava cambiando. Più la contessa aveva il male cattivo e più lui sembrava poco contento di averci fra i piedi. Forse aveva qualche cosa anche lui, una specie di male cattivo che non si riconosceva da fuori, ma forse no. Non voleva farci entrare perché diceva che era stanca. Era una bugia perché lei stava a letto tutto il giorno. Poi però dalla camera si era sentita la vocina della contessa che gli diceva di farci entrare, diceva al conte di farle vedere i suoi bambini. Non eravamo suoi bambini, però lei spesso ci chiamava così e a me non dispiaceva, neanche a donne a bomba dispiaceva. Donna però non poteva dirlo perché suo babbo ce l'aveva col conte perché era nato ricco o cose così. La contessa era a letto, con il suo bel foulard da pirata sulla testa, la pelle gialla. Le lenzuola erano le lenzuola più bianche che avessi mai visto, sembrava ancora più gialla. Sotto il foulard forse c'era il male cattivo. Aveva addosso una vestaglia rossa, sembrava così morbida, come se fosse stata viva. Lei ci ha chiamato i suoi bambini, era così felice di quella visita che per poco si metteva a piangere. Il conte invece aveva fretta che noi ce ne andassimo. Le avevamo spiegato della nostra missione a cercare le schegge della guerra e mentre ci stava dicendo di stare attenti, si è incagliata. Perché a monte dei pini, monte faceva. E poi Le si sono spalancati gli occhi e le è tornata la voce di quando stava bene e piantavamo la siepe nel giardino. «Ecco, prendete su, dai, dai, prendete!» diceva. E bestemmiava anche, e prima che il conte ci spingesse fuori aveva buttato le lenzuola bianchissime giù dal letto e si era aperta la vestaglia. È così che avevo visto le tette dal vero per la prima volta. Dietro la siepe cominciavano a farmi male le ginocchia. La luce di casa era ancora accesa. Mamma si beveva il suo tè caldo. Quando spegneva la luce io dovevo tornare a casa subito. Lei voleva che fosse così. Mi insegnava che dovevo piantare tutto quello che stavo facendo su due piedi e filare a casa. Il giorno dopo a scuola avevamo storia, matematica, 2 ore di geografia e religione e i maestri si lamentavano con quelli di noi che abitavano in Viale Neri. Dicevano che non avremmo dovuto stare fuori la sera quando c'era la scuola e le mamme dei miei compagni che stavano in piazza Sasdelli e in via Matteotti dicevano che i professori avevano ragione. Le nostre mamme litigavano con quelle mamme quando c'erano i ricevimenti dei genitori. Mia mamma tornava a casa come una furia da quei ricevimenti. Si metteva a pulire la casa come se avesse voluto cancellarla dalla faccia della terra e parlava da sola. Si diceva che non era colpa sua se c'era gente più sfortunata. Spesso ricordo che diceva che lei non aveva avuto il culo coperto come quelle signorine là. Diceva proprio così, quelle signorine là. Io stavo zitto, perché quando mamma era così non ti sentiva neanche e probabilmente nemmeno ne aveva voglia. Che poi quelle signorine erano tutte più vecchie delle nostre mamme e poi avevano il marito. Mia mamma era una signorina, loro erano signore. Però mi divertiva che le chiamasse così quelle vecchie. Le nostre mamme erano tutte più giovani di quelle là. I figli di quelle signorine là avevano voti più belli di noi bambini di Viale Neri, però erano dei gnoloni. Quelli iniziavano a sanguinare solo se lo vedevano uno come Galera. E Galera comunque non la smetteva più di fumare e non gli piaceva quella tirata sulle tette dell'amorosa di noce. Andavano sempre meno d'accordo quei due. A forza di stare dietro la siepe mi veniva in mente che non mi interessava liberare tutti. E poi non sarebbe servito a niente, gli altri le avevano già prese e come dice Spadino, quelle che prendi, ti tocca tenertele. Anche lui quando era più piccolo le ha prese da quelli più grandi, invece più stavo dietro la siepe, più mi piaceva starci. Sta lì, a vedere cosa succedeva. Non solo i fumogeni che avrebbero dovuto darmi la caccia e che stavano per cominciare a litigare, no, mi piaceva star lì a guardare il mio palazzo. Delle case popolari, le luci delle finestre che una alla volta, piano piano, si spegnevano come le luci dell'albero che il comune pianta in via Marconi a Natale. Mi piaceva guardare la fila dei lampioni giù per il viale, le luci arancioni che diventavano sempre più gialle man mano che si avvicinavano al buio. E dopo un po' di buio un'altra luce arancione e così via fino alla palestra. Guardavo le case e nella testa mi ripassavo i nomi di chi ci abitava, di chi ci aveva abitato e cosa era successo a tutta questa gente. Ogni tanto guardavo anche alle mie spalle, alla casa del conte Sorniani, bianca, silenziosa, tutta bella ritoccata, montata proprio per bene, con gli scuri tirati a lucido, proprio di fronte alle nostre case popolari, che hanno gli scuri tutti scheggiati, grigi, ancora quelli che ha messo su il duce, come dice Lina del piano di sopra. Era bello stare lì dietro a guardare, senza che nessuno sapesse che ci fossi. Forse solo la contessa dal cielo riusciva a vedermi, anche perché quello era un bel nascondiglio. Non mi importava che Galera cominciava a alzare la voce, che magari stavano per fare a botte, lo vedevo, che non riusciva più a star fermo su quelle sue gambe storte, che si tirava dietro un'ombra affilatissima. Sembrava una spada, ma a me non importava. Pensavo invece che mi sarebbe piaciuto stare lì dietro, anche la mattina, per vedere passare le vecchiette delle case, in cima al viale, che vanno a far la spesa con quelle loro ceste che sembrano fatte di paglia, e salutano Milcri, lo spazzino, che raduna le foglie marce contro il cassonetto all'incrocio con Via Rimembranze, e lui le saluta, con una mossa della testa, e se c'è il sole, i suoi capelli pieni di brillantina mandano i riflessi come gli specchi. me ne sarei stato lì dietro a guardare passare le macchine, di quelli che lavorano lontano, i motorini, di quelli che lavorano un po' più vicino, le biciclette, di quelli che lavorano in comune o che vanno a prendere la corriera per andare alle superiori, giù a Faenza. Avrei visto Aurelio, Miero e Chasy sedersi sulle loro solite panchine di pietra, sotto la magnolia, davanti alla casa del dottor Laporta, dopo avergli dato la solita spolverata col fazzoletto. Pensavo dietro la siepe che sarei voluto restare lì per sempre, per sempre, per sempre, anche il pomeriggio, quando i bambini delle elementari escono da scuola e corrono verso il campo sportivo e le mamme gli urlano di stare attenti, reggendo le cartelle, e ridono perché non riescono a tenere il passo. Mi sarebbe piaciuto star lì, a guardare tutto quello che succedeva finché non morivo. E poi dopo avrei raccontato tutto quanto alla contessa quando l'avrei rivista. Così sarebbe stato come se lei non fosse mai andata via. Mi sarebbe piaciuto. Ma Galera diede un pugno in faccia a Noce e tutto finì. Un pomeriggio, un mese dopo che era morto Nando, Galera mi beccò in cortile. A me era via. Era andata a stirare a casa di una di quelle signorine lì. Erano i lavori che faceva lei. Io ero solo, ma non riuscivo a stare chiuso in casa perché da quando Nando era morto, mamma aveva riempito la casa di sue fotografie. Tre le teneva attaccate nel comodino di fianco al suo letto, nella nostra camera. Una era infilata sopra l'interruttore del gabinetto ed era come se lì ce ne fossero state due, perché si rifletteva nello specchietto che avevamo appeso sopra il lavandino. In cucina poi ce n'erano decine, due sopra la televisione, che praticamente serviva solo a tenerle su, perché non funzionava già da un pezzo. Una l'aveva attaccata con lo scotch direttamente sulla parete, dietro al divano. Quando si fosse decisa a staccarla, sarebbe sicuramente venuto via l'intonaco e mi sarebbe toccato rimetterla a posto. Poi c'era il tavolino, dove lei aveva sempre tenuto i suoi cestini per il cucito. Ogni tanto della gente le portava dei pantaloni e lei gli faceva l'orlo. Il tavolino aveva una specie di sportello sopra, come una botola, e quando lo rovesciava spuntava per magia una macchina da cucire. Era l'unica cosa che le aveva lasciato mia nonna prima di morire. Questo lo so perché me lo aveva detto una volta mamma, dopo che era tornata a casa come una furia da un incontro a scuola con gli insegnanti. Mia nonna era morta prima che io nascessi. E su quel tavolino erano spariti i cestini ed erano fiorite vecchie cornici con la foto di Nando. Erano messe a semicerchio intorno a un vasetto con dei fiori finti che lei spolverava ogni giorno. In una c'era un Nando che sorrideva con il braccio appoggiato al tettuccio della sua 127, in un'altra c'era un Nando più piccolo che con una sega elettrica tagliava un grosso tronco in un bosco, in un altro aveva bloccato Nando e la mia mamma che si abbracciavano dietro al tavolo di un ristorante, almeno, boh, per me era un ristorante. Non ci sono mai andato in un posto così, ma sul tavolo c'erano tante forchette, tanti bicchieri e nei film è così, tanta roba. C'è solo nei ristoranti e nelle case dei signori. Nando non era un signore, mia mamma ancora meno, quindi doveva per forza essere un ristorante. Io non riuscivo a stare volentieri in una casa con tutte quelle foto, perché ovunque andassi c'era un Nando morto che mi guardava. Era come se ogni giorno avessi dovuto ritornare al suo funerale, non era bello. Così quel pomeriggio me ne stavo in cortile, guardavo i panni stesi sui fili che sbattevano quando tirava vento. Non avevo una gran voglia di giocare, non avevo idea di dove fossero Donna e la bomba e non mandava di andare a chiederlo ai loro genitori. Abitavano nel palazzo di fronte al mio, ci avrei messo un secondo, ma se fossi entrato in una delle loro case avrei visto sicuramente che non c'erano tutte quelle foto, come in un santuario. E mi sarei messa a piangere. E così stavo lì fuori a guardare quei panni belli, puliti, lenzuola, jeans sbiaditi che sbattevano nel vento. E avevo sentito la voce di Galera che mi aveva detto: tua mamma si è messa a frignare stamattina. Solo così aveva detto. Mi si era chinato da dietro su una spalla e me lo aveva sussurrato all'orecchio. Avevo sentito il suo alito caldo su tutto il collo e l'odore che faceva, fritto. Mischiato a Big Bubble, un odore marcio. L'avevo guardato. Lui stava aspettando, sapevo quando aspettava qualcosa. Non rideva, non parlava, respirava tranquillo. Aspettava che dicessi qualcosa per difendermi, qualcosa che gli desse l'opportunità di mettermi le mani addosso e sentirsi invincibile. Era così che funzionava. Invece lo avevo guardato soltanto. Tua mamma si è messa a frignare. E all'improvviso mi ero messo a pensare a mia mamma che diceva che non era colpa sua se alcuni non erano stati fortunati mentre spazzava furiosamente il pavimento, a mia mamma che nelle foto di quando ero piccolo sembrava una ragazzina di terza media, a mia mamma che cuciva mucchi di pantaloni di chissà chi con la macchina da cucire che le aveva lasciato la nonna. Mia mamma che mi vedeva andare in giro con dei cappotti da ragazzina e non mi diceva niente, ma lo vedevo benissimo che le veniva da piangere, ma che preferiva spendere i soldi per i libri di scuola. Mia mamma che mi aveva insegnato a filare dritto mentre la maggior parte delle persone intorno a noi barcollava o camminava a testa bassa. Mia mamma si era messa a frignare, proprio lei, che ci teneva attaccati alla vita con i denti. Mia mamma frignava, piangeva per qualcosa che non c'entrava niente con me, un dolore tutto suo che non potevo capire e io che stavo fuori di casa per non vedere le foto del suo Nando. Qualcosa di bello che era finito e lei piangeva. E beh, cosa c'era di male? E invece no, Galera diceva che frignava come i figli di quelle signorine lì quando gli portavi via di nascosto un po' di merenda, come un bambino viziato. Frignava. Tutto ad un tratto ero pieno di schifo per Galera. Così m'ero alzato piano e lo avevo guardato per bene negli occhi. Lui odiava che lo si guardasse negli occhi. Mi dispiace, è così che va la vita, Robertino, gli avevo detto. E Galera si chiamava Roberto e non sopportava che lo si chiamasse per nome. Figuriamoci Robertino. Si infuriò. E a me, per magia, era venuto da ridere. Mi trascinò in cantina e mi prese a calci, ma non mi fece male e risi tutto il tempo. Sì, perché con Galera finiva sempre così: il suo pugno contro la faccia di qualcuno, quella cosa dell'amorosa non l'aveva proprio mandata giù. Galera poi era uno che di cose ne mandava giù poche, per quello era così magro. I fumogeni adesso strillavano, si erano divisi, più o meno a seconda se gli era piaciuto o no quella cosa delle tette. Spartaco e Maraffo stavano con Noce, Mone e Spadino con Galera. Gli altri se la stavano svignando, specialmente Calimero, perché suo babbo era uno che picchiava forte. Si spingevano, si strattonavano. Io guardavo la luce di casa mia, era ancora accesa. Poi mi guardavo alle spalle, perché con quella cagnara magari usciva il conte. Che a Galera non diceva niente, ma se mi vedeva lì mi sgridava forte. Il conte ci odiavano i bambini. Poi Galera finì contro un lampione e la luce gialla diventò buia. Le stelle tornarono a galleggiare nella pozzanghera in mezzo al viale e ricominciai a fare attenzione al mio respiro. Lo facevo scomparire nella siepe per bene. Nel buio i fumogeni avevano cominciato a picchiarsi di brutto e avevano smesso di fare tanta cagnara. Prima si spingevano. E Nuce urlava a Galera che gli tirava il culo e che aveva quell'amorosa e Galera urlava e Nuce che tanto lo sapeva che era una così, che quelle cose così sono buone solo per i coglioni, ma adesso si sentivano solo dei grugniti, dei respiri affannosi e lo scalpicciare delle scarpe e i giubbotti che si sfregavano fra loro. Poco rumore. La luce di casa si spense e per magia si accese la luce della finestra della camera da letto del conte alle mie spalle. Quella camera, la camera dove il male cattivo alla fine era riuscito a uccidere la contessa. Un mercoledì, un pomeriggio di fine aprile, che noi andammo tutti, vestiti della festa, a salutarla per l'ultima volta con le nostre mamme e a portarle quella bella corona di fiori con su scritto "I tuoi bambini" di Viale Neri. E il conte Sorniani piangeva, ma era diventato serio, appena ci aveva visti e sembrava arrabbiato forse, ma magari era solo triste perché doveva rimanere da solo in quella casa così grande, senza nessuno a cui poter dire: "Ehi, che bella casa che abbiamo". Però poi aveva visto la nostra bella corona di Peter, me, Donna, Albo e si era rimesso a piangere. Povera contessa. La luce di casa si spense. Quella della camera del conte si accese. I fumageni si picchiavano di brutto, nel buio. Io non potevo più stare lì di dietro e saltai fuori come un pupazzo a molla da una scatola e corsi verso il totem urlando: «Povera contessa, era così bella nel suo letto e quella volta che le portammo la corona non era sotto le lenzuola, ma stesa sopra, come quando stava bene, e faceva il suo pisolino dopo mangiato. Non era più gialla e al posto del foulard aveva una bustina bianca, bianca, come quella delle suore del convento delle Orsoline che vengono a portarci le calze con i dolci per la Befana. Anche mia mamma aveva detto che era bella. E non ho capito perché poi l'hanno chiusa nella bara di legno, perché speravo che la mettessero in una bella scatola di vetro, così tutti avrebbero visto come fosse tornata carina. Con la scatola di vetro avrebbero potuto dare un'ultima occhiata al viale mentre gli uomini la portavano a spalla verso la chiesa il giorno del funerale. I fumogeni mica erano venuti al funerale, stavano nascosti e qualche volta urlavano qualcosa di brutto. Quando in chiesa non pregavamo, delle volte arrivava il cigolio della risata di galera. Per me faceva apposta, non lo so di sicuro. Povera contessa, chiusa in quella bara di legno senza poter vedere il suo bellissimo viale Neri. Io l'ho capito, come ci si deve star male quando muori, che sai che presto diventerà buio e non potrai mai più svegliarti. Aprire le finestre, vedere quel tuo bel viale e salutare con un cenno le persone che passano, che le conosci così bene che è come salutarsi da soli, non svegliarsi mai più e non vedersi più a fare la passeggiata fino a Monte dei Pini dopo che nevica, o vedersi correre giù fino alla palestra urlando, scansando i vecchietti che spuntano dai cancelli delle case. L'ho capito. Come si sta male quando si muore. Deve essere un po' come perdersi e non ritrovarsi finché non arrivi in paradiso, che hai sotto i tuoi piedi una lastra di vetro e ritorni a vedere tutto quanto. Dopo è bello da lassù, come spiare da dietro una siepe. Balzai fuori urlando. Forse erano troppo impegnati a darsele subito per sentirmi, anche quando ci riuscirono sembravano rimasti attaccati all'asfalto. Il lampione si riaccese proprio quando toccai con la mia mano il pilastro freddo delle case popolari. Galera aveva due occhi, grossi così, quasi gli rotolavano fuori dalla testa. Aveva ancora il pugno stretto al colletto della felpa di noce. Aveva un graffio rosso su una guancia e quasi vedevo le narici che gli si spalancavano ogni volta che tirava su aria. Quando gli usciva dalla bocca era bianca e sembrava pesantissima. Galera era il drago e non perdeva mai, perché in Viale Neri non c'erano mai stati dei cavalieri con l'armatura e se anche c'erano facevano sempre i ladri e le buscavano tutti i santi giorni. I fumogeni erano tutti stropicciati, coi giubbotti storti, ammaccati, proprio come noi quando le prendevamo. E all'improvviso eccoli lì, come se non li avessi mai veramente visti per bene. Forse era la luce del lampione che non stava ancora ferma e tremava, ma a me sembravano piccoli, più piccoli di me, ma più vecchi, sul punto di rompersi e andare in mille pezzi. Galera stava per urlare qualcosa, stava per venirmi ad acciuffare, stava facendo la sua faccia più cattiva, quella che di solito ti inchioda dove sei. Aveva la bocca aperta su tutti quei denti cariati e il naso che era tutto un zigzag come una sega e bestemmiava. Non riusciva a cavarsela più con noce, stava venendo a prendermi per farsi pari. Paralizzava quando era così incattivito. Il drago mi voleva uccidere. Riuscivo solo a guardare la pozzanghera e dal totem si vedevano solo due stelle galleggiare. Pensavo che una ero io, che sarei morto per mano di Galera, anche se avevo toccato il totem, oppure donna che doveva nascondere il suo cappotto da bambina in cantina perché suo babbo non voleva niente che era stato dei ricchi, o la bomba che come ladro non sopravviveva mai più di un minuto, oppure quella stella brillava così tanto nella pozzanghera perché c'era tutto Viale Neri concentrato, le urla dei bambini dell'asilo all'ora di creazione, gli occhi lucidi dei vecchietti delle case popolari quando la panda del comune passava a dare il brodo caldo, i giochi di luce dei braccialetti d'oro delle ragazze che abitano nelle ville intorno a Monte dei Pini, quando escono l'estate, sì, anche le braci di tutte le sigarette dei fumogeni che brillavano come occhi di drago, la notte dietro la palestra. E l'altra luce, beh, era la contessa, che ci stava vicino, anche se era andata via. Galera veniva verso di me, camminando fermo su quelle gambe storte, e sarebbe passato proprio sopra la pozzanghera, e poco prima che i suoi scarponi schiacciassero il pezzetto di cielo che c'era caduto dentro, con quella manciata di stelle, la luce della camera del conte Sorniani si spense. Piano piano, senza dare fastidio, quella di casa mia si riaccese di colpo e l'incantesimo finì e riuscì a gridare «Liberi tutti!». E anche Galera diventò piccolissimo, continuò a rimpicciolire quando corsi di filato in casa buttando un'altra occhiata alla strada. Era così buio che i lampioni avevano colorato l'asfalto di giallo. Chiusi gli occhi. Per un attimo Viale Neri era diventato tutto un fiume d'oro. Per oggi la lettura è terminata e ci auguriamo ti sia piaciuta. Resta in nostra compagnia su Oltre Lago, la web radio di Trevignano Romano, che legge i libri per te.